Altre tre opere di Enrico Francot, di redazione Voce Soprapensiero. Riceviamo e volentieri pubblichiamo tre segnalazioni librarie relative a opere di Enrico Francot. I sinistri nazi chic, un romanzo giallo all'inverso, non si sa chi sia la vittima, sullo sfondo un'Italia che tra gli anni Ottanta e l'oggi scivola dallo chic alla democrazia negata, al canto dei grilli. Per dare un'identità e restituire dignità a un morto sconosciuto dal volto sfigurato dai tacchi a spillo nella discoteca di un palazzo di una principessa romana molto chic, Paolo Lindenbaum, il personaggio conduttore della trama del romanzo, intraprende un drammatico percorso di eventi e di riflessioni che, nel 2016, lo porteranno ad accostare taluni accadimenti contemporanei a manifestazioni di stampo nazista. Si convincerà, leitmotiv di tutta la trama, che gli ambienti politicamente corretti occidentali sono pervasi da una forma simile al nazismo degli anni 30 in Germania. Le analogie vanno dalla fede quasi religiosa in un pensiero unico dominante all'ingerenza senza scrupoli in paesi terzi, vedi invasioni dell'Occidente in Afghanistan, Iraq, Libia e Siria. Poi c'è la loro cecità nei confronti dei crimini commessi nel mondo dalle classi dominanti e del ferreo controllo che esse esercitano sulle fonti di energia, sul commercio, sui flussi di denaro, sui grandi gruppi finanziari. Né basta. I nazi chic sostengono e frequentano salotti gremiti di dame onniscienti e di frotte di teste d'uovo, loro cicisbei. Infine, bollano di villani, populisti, fascisti e via, insultando quanti si permettono di dissentire. Loro complici gli appaiono la stampa uniformata, i mainstream media e gli intellettuali dei salotti chic. Chiama questa cultura, cultura da nazi chic. Deus ex machina dell'intera vicenda spicca Franz Otto, uomo cacciato dal giornalismo negli anni caldi della vicenda P2 in Italia, proprio perché non aveva creduto che la P2 fosse un'organizzazione di malavitosi più malavitosi di altri. In fondo, a suo modo di vedere, si trattava di una lotta tra due sette segrete, tra P2 e PC. Alla ricerca di Paolo Lindenbaum si affianca il carabiniere Eleuterio Imperatore, discendente di una famiglia di greci sfuggiti decenni addietro a un'ennesima strage ad opera dei turchi. Eleuterio teme che il morto possa essere suo nonno, Atanasio Polemistes. Al rammarico per la perdita del suo avo si aggiunge il dolore per aver perso il padre Cesare, scomparso nel 2020, mentre con l'aiuto di Atanasio Polemistes tentava di tracciare uno schema della rete dei collegamenti malavitosi tra banditi ucraini ed esponenti del PC. Nelle spire della trama, Paolo Lindenbaum, ormai sessantenne, è reduce da un'infinita serie di fallimenti amorosi, rincontrerà Liuba, l'unico grande amore della sua vita, conosciuta nel 1989 a Kiev, quando lei aveva soltanto 18 anni. Liuba è figlia di un diplomatico italiano e di una donna russa, discendente di un ramo cadetto dei Romanov. Le indagini di Paolo e dell'Euterio suscitano preoccupazioni tra i duri della vecchia sinistra italiana di allora e dei loro eredi e tendono a perseguitare, fino al rischio di un'eliminazione fisica, i personaggi principali del romanzo. Ciò perché i sinistri ritengono che il morto sconosciuto possa essere l'autore di un saggio storico che nega la diversità morale del PC e dei suoi successori e che Paolo e Liuba possano venire in possesso di documenti compromettenti per il partito erede del cittadino sovietico Palmito Togliatti e renderli di pubblico dominio. Paolo Lindenbaum scopre che la madre del suo grande amore Liuba, Tatiana, è caduta proprio vittima della malavita rampante in Ucraina negli anni della dichiarazione della sua indipendenza in un incidente in cui le è stata rapita la figlia Oksana, che lei ha smesso di cercare. Lentamente si apprende che il morto sconosciuto non è Atanasio Polemistes, nonno di Eleuterio e ostinato cacciatore dei responsabili dell'uccisione della madre di Liuba e del rapimento di sua figlia, nonché della scomparsa di Cesare, padre di Eleuterio. Il morto è un suo sosia, un uomo scampato a un campo di concentramento nazista, povero, solo e disperato. Grazie alle ostinate decennali ricerche di Atanasio, Polemistes in greco antico vuol dire guerriero, Liuba ritroverà la sua bambina, il rapporto tra lei e Paolo Lindenbaum si ricostituirà e verranno neutralizzati gli emissari dei sinistri vecchi e nuovi che li perseguitano. È allora che Atanasio Polemistes dovrà scomparire di nuovo e per sempre vivere nascosto nella villa in cui si è barricato tra le colline intorno a Zoagli il suo amico Franz Otto. Altri personaggi del romanzo sono la madre di Paolo, scampata all'Olocausto perché trasferita dal padre dalla Germania in Inghilterra quando aveva 3 anni nel 1933, Claudio Della Seta, fotoreporter impegnato a Varsavia negli anni Ottanta, in Ucraina negli anni Novanta e in Georgia durante la terribile guerra che vi fu nel primo decennio del secondo millennio. Il padre di Liuba, Ludovico Colleoni, attivo a Kiev in un ufficio distaccato, una specie di consolato, ai tempi dell'Unione Sovietica e poi diplomatico a Varsavia ai tempi della P2, a Kiev negli anni caldi della dichiarazione di indipendenza dell'Ucraina e infine a Tbilisi negli anni della guerra feroce tra la Georgia e la Russia. Il racconto parrebbe avere un suo lieto fine, ma è un lieto fine che lascia la bocca amara e l'animo intristito. Un vero colpo di scena. Lothar svela la menzogna. Lothar Koha, il personaggio del romanzo, vive tra il reale e l'immaginario, come le persone, i fantasmi fra cui si muove. Vuole sparire dal mondo tra le Dolomiti del Comelico, dove si è rifugiato e dove si tingono di rosa le montagne all'alba e al tramonto. Vi è comparso, perfetto sconosciuto, nel bar del luogo, una mattina di vento e tempesta di pioggia, per poi scomparire, 4 anni dopo, convinto di essere al centro di un'indagine dei servizi segreti europei e americani per quanto ha detto e scritto nell'ultimo mezzo secolo della propria esistenza. Non ha torto che, come rivela la trama, si aggirano personaggi che davvero sembrano volerlo pedinare per i boschi e nel suo stesso appartamento. Ma non è soltanto questo il tormento del suo soggiorno nel remoto villaggio a 1400 metri sul livello del mare. Non gli basta essere fuggito dal frastuono delle grandi città, vuole sparire del tutto perché è tormentato dall'idea di non essere mai esistito. Tutti coloro che ha conosciuto in 80 anni di vita o li ha persi di vista irreversibilmente o l'hanno dimenticato o sono morti. A che gli è servito vivere nel deserto delle ombre scomparse senza lasciare traccia se non nella sua confusa memoria? I figli sono remoti dai suoi valori, dalla sua cultura, hanno sposato individui a lui invisi per profilo umano e cultura di provenienza. Gli eccidi, le violenze e i bombardamenti da parte del regime di Zelensky, aizzato dagli Stati Uniti, dalla NATO e dall'Unione Europea, hanno scomposto drammaticamente tutte le tessere del mosaico delle proprie convinzioni maturate nel corso della sua avventurosa e sempre mutevole vita. Ora, alla fine dei suoi giorni, a contatto con il mondo intorno a lui, mentre la guerra in Ucraina è in furia e tutto l'Occidente è sommerso da notizie fasulle, con metodi da regime totalitario, Lothar si rende conto di vivere in una realtà vera, di essere esistito e come. Pur prossimo alla morte, Lothar si rende conto, con gioia che gli ridà voglia di vivere, di aver colto relazioni incestuose tra chiacchiere di imbonitori e fatti criminali cui ha assistito, relazioni che agli altri erano rimaste e continuano a rimanere oscure e ignorate. Finalmente si domanda che siano stati gli altri a non essere esistiti, perché non avevano compreso quelle relazioni nel mondo in cui erano vissuti e vivevano, e vivono ancora. Ora però deve ancora una volta dileguarsi. Sollecitati da non si sa bene quale ambasciata straniera, i carabinieri gli stanno addosso. Dove fuggirà ora? Ma è sparito davvero? E se sì, dove si è rifugiato? La divinità anemica, saggio romanzato sul processo di individuazione maschile. In un vortice di allucinante divinità dei miti della Grecia e di Mahabharata indiano, un vecchio saggio e un giovane fuori di testa si lanciano, tra realtà e follia, alla ricerca di un dio del maschio, per sottrarsi all'archetipica divinità ostile all'uomo, la grande madre antica di millenni. L'autore è uno psicanalista post-junghiano, molto post. Come nei remoti poemi epici, dove divinità intervengono in vicende umane o tra membri di una famiglia religiosa d'oggi che si sentono affiancati da santi in paradiso, così i due protagonisti del romanzo interagiscono con antiche figure di dei alla ricerca di un dio che li protegga da una divinità nemica distruttrice delle qualità nobili del maschio. Dei due protagonisti, uno, il vecchio Avram Rosso, tale di cognome e di capigliatura, è convinto che gli dei intervengano nelle umane vicende ancora oggi come facevano nelle vite di popoli remoti, oggi definiti sprezzamente pagani o primitivi. Per loro sono dei vivi e presenti, invocati ogni giorno e sempre prima di un'impresa. Non sono come i pupazzi di un cartone animato o le figure costruite al computer in storie contemporanee di grande successo, in film e romanzi. Non offrono effetti visivi speciali in 3D, roba da videogiochi. Sono dei veri ed eterni. Avram è stato studioso e docente di lingue antiche, ma ora si dedica a vecchi oggetti. È una specie di Rutamat, robi vecchi milanesi. Sopravvissuto da bambino alla Shoah per bontà altrui e piegato come molti uomini da ferite infertegli in quanto padre cui sono stati sottratti i figli, è un misantropo gentile dai tanti passati mestieri. Ha una sua dotta follia lucida e ha messo in piedi un proprio personalissimo modo per entrare in contatto con il proprio inconscio non attraverso i sogni, come avviene agli altri mortali, bensì da sveglio. Lo fa con decine di specchi alle pareti e sul soffitto, mossi da un fantastico sistema di pannelli e carrucole nel soggiorno del suo appartamento in città studi a Milano. Il sistema gli permette di nascondere tutto all'arrivo di rarissimi estranei che lo visitano. Ancor più allucinante è il rimbalzare di immagini riflesse in uno spazio che si è costruito sotto l'alloggio. In quell'antro di gioco di specchi è ancora più forsennato tra oggetti più disparati e di ogni dimensione, raccolti in giro per il mondo grazie al suo hobby di rigattiere. Egli vede nel potente costellarsi a livello di massa di quella divinità nemica di cui ipotizza l'esistenza l'origine dell'indebolimento culturale dell'Occidente e della sua incapacità di difendere i valori che hanno dato al mondo il senso della dignità individuale. Il riacquistato potere di quella divinità, per lui arcaica ma eterna, intralcerebbe il progresso della cultura occidentale. Ci riuscirebbe grazie a metodi seduttivi, la bellezza muliebre, violenti, il terrorismo di ogni matrice, ideologici, il politicamente corretto. Avram ha un'intensa discontinuità intesa sessuale con Santa, ambigua e carnalissima donna molto più giovane di lui che appare e scompare sulla via senza, peraltro, creargli disturbi affettivi. L'altro uomo del racconto, Moise Schwarz, salottiero quarantenne milanese, è tormentato dalla dissennata convinzione di vivere da 4.000 anni rimanendo sempre lo stesso. Gli sarebbe stata concessa, la sua scoordinatamente ha dimenticato da chi, la facoltà di poter tornare indietro nel tempo a proprio piacimento e di collocarsi su un altro binario della propria esistenza del momento. Può così imboccare il nuovo percorso mai vissuto e modificare l'esito delle proprie azioni ogni volta che lo desideri. La memoria delle sue gesta lo inchioda ricordi che ne fanno un crudo impasto di violenza gratuita e sesso sfrenato, maschio primitivo. Moise niente sa di eventi storici antichi e correnti, né dello sviluppo del pensiero umano nei millenni trascorsi. All'inizio del racconto, Milano 1999, anno di una memorabile eclissi solare visibile nella città meneghina, Avram è impegnato nella traduzione di un testo in greco classico. L'ha avuto in gioventù da un armeno, incontrato al Jezira Sporting Club del Cairo. Esso è stato compilato raccogliendo probabilmente remote versioni orali. Vi si narra di tre misteriose divinità che si manifestano a un giovane, Archeo, 4 millenni addietro, nella preistorica Ellade, presso una fonte in Tessaglia non lontana dal fiume Titarios. La zona è abitata ai tempi da gente devote alla Grande Madre e dedita ai culti di lei. Le divinità assegnano ad Archeo un compito che dovrà assolvere prima di poter morire. Avram non riesce a decifrare nel testo che sta traducendo quale sia la condizione imposta dagli dei ad Archeo. Negli stessi giorni, in quello che ritiene essere la sua ultima incarnazione, Moise Schwartz si guadagna da vivere come ghostwriter. Ha per madre, severa e invadente, la figlia di una donna scampata alla pulizia etnica degli italiani in Istria dopo la Seconda Guerra Mondiale. Occasionale amante di Moise è Francesca, mero oggetto dei suoi appetiti sessuali come tutte le donne che ha frequentato. Avram e Moise si incontrano perché un editore con velleità di anticonformismo, Dino Hermete, ha affidato a Moise l'incarico di occuparsi di talune esternazioni eterodosse di Avram che ha conosciuto una sera in una cena tra amici. Le sue feroci provocazioni, molto politicamente scorrette, avevano lasciato tutti allibiti, molti addirittura sdegnati. Dino Hermete si era convinto che da una biografia del vecchio eccentrico potesse uscire un livello di redditizia tiratura. Incarica Moise di scriverla e con fatica convince Avram a parlare di sé. Entrambi accettano, Moise per soldi, Avram per gioco. I due prendono a vedersi ogni giorno. Avram espone all'altro le proprie scandalizzanti argomentazioni su uomini, donne, politica, amicizia, paternità e via elencando la sua Weltschauung, insomma. Moise registra, interloquisce, prende appunti, elabora i testi. Senza trascurare la traduzione del testo greco, Avram coinvolge Moise nella propria ricerca sul profilo della divinità nemica del maschio. Per lui, e ne convince Moise, essa obnubila i cervelli, crea assassini, movimenti di massa e riesce così a spingere popoli interi in stragi sanguinarie. Userebbe di tutto per imbrattare di sangue e di ignominia vasti capitoli della storia, ne insozzerebbe le tante pagine pregne di nobili imprese e di miracoli di intelletto e di poesia. A darle forza, ripete Avram a Moise, i miti che ispira, intesi come verità indiscutibili, e poiché al centro di ogni mito c'è un Dio che lo tiene in vita ed esige per sé culti, i due si convincono che le barbarie millenarie di cui si sono macchiati interi popoli e tanti individui altro non siano che riti non di una divinità nemica, ma di una dea cui danno il nome di divinità nemica. Nella danza di Avram e Moise, una specie di folie à deux, si inseriscono a farne quadriglia due personaggi con due nomi riconducibili al Mahabharata, l'epos induista. Essi sono Ulpi, neurologa indù di bellezza statuaria e cultura e saggezza profonda, e Ksatriya, nome che significa guerriero. Ksatriya è un ingegnere balistico, anche lui di straordinaria avvenenza. Con una metamorfosi inspiegabile, data la sua incapacità di amare, Moise si innamora perdutamente di Ulpi. Anche Ulpi lo ama, ma in un modo misterioso. Ulpi e Ksatriya si affiancano in casi estremi a Moise e Avram e li salvano in situazioni in cui rischiano la vita. Lo fanno come in poemi omerici o indù, pur restando nella realtà quotidiana, vicini di casa del rigattiere in carne e ossa. I destini di Avram e Moise e i miti di antichi dei si incrociano in un vortice di eventi tra riflessi e riflessioni, tra fantasmi e allucinazioni. Le une e gli altri sempre però ancorate alla realtà quotidiana dei due protagonisti in un turbinio inquietante dove vi è via via più difficile separare realtà da illusione, senza che però la trama perda di mordente. Non tarderà a manifestarsi nel racconto l'ira delle grandi idee evocate da Avram con i nomi assunti nei millenni dalla divinità nemica, Potnia, Inanna, Ishtar, Iside, Lilith, Maria di Nazareth, tutte molto potenti, tra loro alcune madri di tutti gli dèi, fatrici di tutto ciò che esiste nel mondo. Si salveranno i due dalla loro vindice furia assassina. Alla fine del libro Avram avrà risolto il mistero del testo greco e andrà a cena dai suoi vicini di casa Ulpi e Ksatriya, dove vedrà in televisione l'attacco islamico alle torri gemelle di New York. Moise scenderà nell'antro, entrerà in contatto con il dio del maschio, protettore dall'impotenza della divinità nemica. Veramente? O sarà preda di un'altra crisi psicotica? Dove finirà? Le vicende si snodano tra 4.000 anni fa e l'11 settembre 2001.